pure.
No, non sono d'accordo con questi assoluti, cioè nel senso chi sta in rete cerca l'uguaglianza, chi sta nella realtà cerca la diversità. A parte che noi comunque, cioè, parlando per me sostanzialmente,
Non ha
io
detto questo.
sono vissuto in una fase, cioè nel senso sono nato, poi vissuto in una fase di transizione digitale, se possiamo chiamarla così. Quindi magari ho una visione un po' più critica e consapevole di questo aspetto rispetto magari a chi è nato dopo il 2000, ancora meno però rispetto a chi non è nato in questa fase, già nel senso magari chi è nato nella generazione precedente. Quindi questa visione è sempre relativa, cioè nel senso anche perché è nato nella generazione precedente magari non riesce a cogliere gli aspetti positivi di questa cosa e magari vede più quelli negativi. Quindi
Non
questa
è che
cosa.
chi sta nella realtà cerca la differenza, semplicemente ci si imbatte, è questo il punto, non la può evitare, mentre la rete ti consente di farlo di fatto, perché sei tu a selezionare
Te dici che non si
attivamente
può
chi possa
evitare,
entrare.
volendo,
È
nella
molto più
realtà,
difficile, è molto più
ma
difficile.
basta creare, cioè quando si crea il nemico, si crea il diverso fuori dal gruppo.
Sì.
Quando si instaura una dinamica di gruppo, chi sta all'interno del gruppo viene considerato come uguale, al di là delle diversità intrinseche, cioè siamo tutti diversi, quindi non possiamo essere tutti uguali nel gruppo.
Possiamo fare un passo indietro prima ancora di entrare nello specifico sulla diversità o l'uguaglianza. Ci sono due aspetti che cioè, Bauman lo conoscevo abbastanza bene, sono anni che non lo frequento, non
Vai.
personalmente, dico come testo, ovviamente, ma la prima domanda è: ma stiamo parlando di sociologia, cioè stiamo cercando di osservare i cambiamenti sociali oppure stiamo facendo critica sociale? Questa è la prima domanda. Perché sono due prospettive diverse. Zizek è chiaramente un filosofo sociale, un critico sociale, deve fondamentalmente o criticare o proporre, e Bauman è in quel filone di sociologia che è un misto. Diciamo, l'altro giorno parlavamo con Michel, non so come pronunciare il nome, un'idea di Bourdieu, che io con tutta la stima che ho di Bourdieu, però lui è sempre stato per la philosophie des combats. Lui dice la filosofia è un deport de combat, è uno sport da combattimento, è una la filosofia sociologia. La sociologia per lui è sempre critica, è sempre una messa in discussione, è sempre uno svelare ciò che l'ideologia nasconde, un po' marxista in questo, no? E però, cioè, nel senso, magari fa comodo dividere questi due aspetti, quindi chiedersi da una parte se effettivamente c'è un cambiamento senza giudicarlo, perché infatti Michel subito stava dicendo, ma c'è aspetti positivi e aspetti negativi, magari quel vecchietto di Bauman non capisce quelli positivi, no? E dall'altra parte poi chiedersi invece se questo ha dei costi o dei vantaggi. Ma ecco, il mio intervento era semplicemente dire: vogliamo cominciare a dividere quali parti del discorso fanno parte di una sfera e dell'altra e di fare l'elenco quindi di quali sono le tesi in una sfera e nell'altra e decidere di quale parlare?
Quindi stai proponendo, dimmi se sbaglio, quella distinzione che fece Strawson, non so come si dice, le lingue non sono per me, tra metafisica descrittiva e prescrittiva, cioè quindi descrittiva è quella cosa non giudicante, mentre prescrittiva i pro e i contro, quindi più critica, ecco.
Esatto, cioè nel senso noi potremmo ad esempio dire, ad esempio potrei dire sicuramente nel procedere della modernità, o meglio sicuramente semplicemente internet, semplicemente non costringe più le persone a interagire col proprio vicino di casa, no? Bensì le persone si trovano sempre di più a interagire con persone a distanza e secondo non sono costretti a interagire su tutti i livelli con quelle 20 persone, tipico della scuola quando si piccoli, questo l'abbiamo penso sperimentato tutti fino a un certo punto, cioè che se tu vuoi giocare con qualcuno ai videogiochi, dovevi giocare col tipo che viveva di fianco a casa tua e lo stesso
Sì,
valeva se
un'immersione
andavi in
totale,
spiaggia. Diciamo,
insomma.
tutto quello che dovevi fare lo potevi fare con quelle persone lì, perché il tuo villaggio era molto piccolo, mentre oggi tu puoi scegliere di fare una cosa con una persona, una cosa con l'altra, c'è una differenziazione molto più alta, se vuoi, no? Nel senso, cioè c'è questa possibilità, forse hai detto questa esigenza, ma questo per me non è, cioè questo è un descrivere quello che succede. Credo che questa tesi possa essere dibattuta a livello di fattualità senza implicare che questo poi sia una cosa positiva o negativa. L'altro discorso invece è se vogliamo discutere di cosa sia giusto o sbagliato, di cosa siano le minacce della modernità o le sue sfide, eccetera.
Bauman una critica la fa, non si limita semplicemente a descrivere dei dati di fatto. Quindi per me possiamo addentrarci nella critica sociale su quel solco utilizzando gli strumenti di Bauman o anche di altri sociologi o filosofi, quello che volete. Però io andrei un po' più a fondo, no? Più che sulla... Bauman non parla di pericoli della rete, ne parlava molto di più Eco, per dire. Ma non Bauman. Bauman si limita semplicemente a... anzi, io rammento di aver avuto un'esperienza personale con lui, perché anni fa Bauman venne invitato dalla Fondazione San Carlo al Festival Filosofia, una delle prime edizioni, e lui venne chiamato a fare una lectio magistralis all'interno di una delle sale più belle della fondazione, che è ricavata da una chiesa sconsacrata. E io rammento che Bauman, che già era bello anziano, siccome c'erano tantissimi studenti in piedi in fondo alla chiesa che non riuscivano a trovare posto a sedere, e chiese e ottenne, perché era comunque già Zygmunt Bauman, di far sedere tutti i ragazzi attorno a lui, in modo che potessero sedere per terra, non soltanto sulle sedie dove stavamo noi tra dottorandi, ricercatori, professoroni vari. E quindi la chiesa si riempì completamente, lui scese letteralmente dall'altare, e che poi era il tavolone dove stava seduto con i vari presentatori che lo avevano introdotto, si mise in mezzo a loro, ma anche in mezzo a noi, e discusse lungamente all'epoca di quella che era la modernità liquida, e ancora non parlavamo di come è intesa la rete oggi. Però ecco, non era un vecchietto che aveva veramente paura della cattiva rete, dei pericoli di internet, anzi lui ci vedeva tante risorse. Ma non soltanto tante risorse, le vedeva semplicemente come un'espressione di quella che è la realtà oggi, che non si può negare, non si deve combattere, ma che ha portato, che è effettivamente diversa rispetto già a quella di 30 o 40 anni fa. Quindi questo per dire ad Alessio, sì, insomma, era un vecchietto, però era un vecchietto veramente molto ricettivo.
Sicuramente c'è, cioè, una persona intelligente, non, quello non credo lo voglia mettere in dubbio nessuno. Diciamo che sicuramente Bauman è uno di quei sociologi apprezzati, sociologi, oh sì, antropologi, non so, tuttologi, apprezzabili per una comprensione del fenomeno della modernità che va oltre la visione un po' caricatoriale di rivoluzione industriale e poi arriva il postmodernismo. Ecco, anche semplicemente il fatto di non usare il concetto di postmodernismo già me lo posiziona in un'area dell'analisi della rivoluzione sociale che apprezzo molto di più. Quindi io su quello...
Che a me piace molto di più, esatto, come idea.
Io sono dell'idea che siamo... Io la modernità, cioè la contemporaneità la chiamo tarda modernità, non la chiamo... Esatto. Postmodernismo, non vedo quale dovrebbe essere l'elemento di discontinuità, e non sono assolutamente d'accordo per la sua analisi della modernità liquida. Credo okay. che quello abbia a che fare col fatto che Bauman faccia microsociologia e che oltretutto sia molto inquinato da un umanesimo che e quindi porta con sé dei valori che inquinano parecchio il punto di vista, inquinano nel senso che lo mette in una prospettiva, e per cui c'è un, non so, si dà un valore intrinseco troppo forte a certi tipi di socializzazione e si reifica, cioè si dà una non so, verifica, spero lo capiscono tutti, si ipostatizza, si dà una solidità, un'importanza quasi metafisica a certi tipi di umanità che, boh, secondo me non è corretto dal punto di vista teorico. Ma per questo stavo dicendo di dividere in un certo senso, no? Perché se dividiamo le due tesi, non volevo descriverlo come un vecchietto spaventato, questo stavo dicendo magari Michel, no? Che già stava partendo con sì, però ci sono gli aspetti positivi e negativi, visto che queste conversazioni le ho viste più volte, si potrebbe dividere quelle cose, no? Cioè potremmo cominciare a chiederci, ok, cosa, cioè potresti dirlo tu, Patrick, perché sicuramente conosci la teoria di Bauman molto meglio di me, quali sono proprio i fatti, no? Quali sono le cose che lui osserva, come le spiega, da cosa vengono, e siamo tutti d'accordo che questa cosa sta succedendo, no? Cioè, sì, questa sarebbe una parte.
Posso farti una domanda per collegarmi anche al discorso che hai fatto tu, Ale?
Sì, certo. Sì?
Ok. nel gruppo, questo qui dove sei entrato adesso, tempo fa scrissi che volevo addentrarmi in una ricerca dal titolo, si chiama Visione intenzionale dell'azione etica, e ti spiego praticamente cosa intendevo. Praticamente voglio analizzare, te lo riprendo proprio per non perdere tempo, voglio analizzare come i preconcetti e i valori morali e etici di cui stavi parlando anche prima, su questi costituiti, influiscano nella nostra ricerca di conoscenza, ovvero il ruolo delle nostre euristiche o bias, si chiamali come vuoi, di conferma nella formazione delle nostre conoscenze future e nella formulazione delle ipotesi nel campo della ricerca scientifica e non, ovviamente, quindi, cioè nel senso, poi se uno vuole dividere scienza o non scienza, quello è un altro discorso che adesso non è inerente. Però ecco, secondo me, partendo da questo presupposto, funzionale, ecco, dividere, fare questa divisione che tu proponi e che proporrei anch'io fra descrivere i fatti e criticare le descrizioni di questi fatti o le opinioni in generale. Però non credo che questa distinzione possa avvenire in modo così netto, perché anche quando noi andiamo a studiare quei fatti che ci proviamo di descrivere, in realtà partiamo proprio, come detto prima, da dei preconcetti, da dei valori etici. E tu, per esempio, prima parlavi della visione umanista intrinseca magari nel pensiero di Bauman.
Bauman ritiene che, ad esempio, la morale, un comportamento morale, che poi deriva da un atteggiamento, che è qualcosa che sta prima, morale deve essere sempre prima di tutto individuale, al di là di quella che può essere una imposizione sociale, e questo avviene a tutti i livelli della modernità, sia che si parli di una modernità allo stato solido che di una modernità allo stato liquido. Quello che lui fa quando analizza è proprio far vedere la differenza, il modo in cui sono cambiati elementi che rimangono, cioè permangono e sono sempre gli stessi. Negli articoli che appunto avevo postato si vede il concetto di liquidità affrontato nell'amore, ad esempio, oppure nel concetto di felicità, oppure nelle teorie del muro, del confine. Quindi noi siamo partiti dalla questione della rete e quindi possiamo tranquillamente rimanere qui. Ma lui ha, per dire, Michael, lui ti dice che una differenza fondamentale tra una modernità solida ed una liquida come quella attuale sta nel fatto che oggi noi non siamo più dei produttori, dei costruttori della nostra stessa modernità, della realtà stessa nella quale viviamo. Siamo semplicemente dei consumatori, tendiamo a dissipare molto di più. E non è il classico discorso appunto del vecchietto che dice non costruiamo più cattedrali, non riusciamo più a progettare a lungo termine. Bauman analizza storicamente il fatto che è venuta a mancare la fiducia, il riferimento nelle grandi istituzioni, ed è questo che rende tutto molto più individualistico e più plastico. E dice che un tempo, perché lui parla di costruzione, di una società solida di costruttori, lui lega questo concetto a quello di felicità, per dire, ci dice siamo passati da una società nella quale ancora si credeva alla possibilità di poter non raggiungere, ma costruire la felicità attraverso il superamento delle difficoltà ad una società liquida di consumatori che hanno sostituito l'idea di felicità con quella di desiderio e che quindi vivono desiderando continuamente il desiderio. Noi non siamo più una società che si lamenta della mancanza di prospettive o di possibilità di poter ottenere la felicità, ok? Viviamo in una società che è sempre alla ricerca del desiderio.
Vedi, questo è il fatto, questo è quello per cui un filosofo, cioè, capisco che tu lo stimi molto Bauman, quindi sto cercando di tenere.
Lo stimo. Io ho, allora ti spiego, passo indietro. Avevo lanciato in un sondaggio che è stato fatto nel salotto culturale alcune tematiche, ce n'erano tante, è stata votata la società liquida di Bauman e quindi stasera parliamo di Bauman, ma Bauman non è l'unico.
Quindi posso scatenare, posso scatenare,
miei... lo puoi distruggere.
Okay. Fallo.
Bauman, non c'è problema, io proverò a fare il contraltare, ma per il piacere della discussione.
Ha una visione secondo me troppo polarizzante, cioè già che noi categorizziamo le cose, però questa categorizzazione deve essere presupposta come relativa, cioè non come assoluta,
sì, esatto.
Cioè questa cosa anche del dividere tra un periodo in cui costruiamo e in cui siamo costruiti, in realtà secondo me l'uomo è sempre stato costruttore e costruito, cioè non, magari in alcuni periodi può apparire più evidente un aspetto piuttosto che l'altro, ma cioè è un ciclo, non so come fosse
quello non è neanche detto, cioè nel senso le cose cambiano. Secondo me bisogna stare attenti a qualcuno che dice le cose non sono più come prima e dice no, non è vero, tutto torna, è sempre la stessa cosa. Magari no, possiamo parlarne, no? Però il problema è che...
Scusami, ciclo non intendevo quel che tutto torna, intendevo come rapporto con l'ambiente.
Mm-hmm. No, ma potrebbe...
Già nel senso autopoiesi, questi meccanismi così.
Potrebbe anche essere, no? Che un tempo eravamo gente che costruiva, adesso invece consumiamo, dissipiamo. L'entropia che avanza, no? Prima eravamo api, che vivevamo tutti insieme per la costruzione dell'alveare, adesso ci riduciamo a mosche, ognuno alla rincorsa del suo piacere, le sue merdine. Sì, va bene.
Non è così, Bauman ti dice qualcosa di diverso. Cioè, devo proprio, va bene, via, se devo fare il super difensore di Bauman, però lui non dice questo. Lui ti dice che un costruttore è qualcuno che si pone dei problemi. I costruttori vanno alla ricerca dei problemi perché è nella loro risoluzione che trovano la felicità.
Sì, ma non è così che è la società prima, non è mai stata così, cioè, nel senso, non è una... Il problema di molti pseudosociologi è che in verità non si rendono conto che
questo
stanno semplicemente facendo. Ma sì,
ma
perché secondo me Bauman è in gran parte uno pseudosociologo, nel senso che pensa di stare analizzando, a parte che non fa la distinzione tra filosofia morale e sociologia, che per me è un delitto capitale, perché questa è filosofia morale. Okay. Anche queste figure del costruttore rispetto al dissipatore, questi archetipi psicologici e di prospettiva sulla vita, cioè che poi spappardelli su chi?
Non
sulla
sono
popolazione.
I soli, ne usa molti altri, quindi volendo...
Sì, vabbè, ma hai capito, uno che... Cioè, allora, la società non è l'opinione della gente, cioè se... Mettiamola così, metti caso che prendiamo l'osservazione di Bauman come corretta, la mia domanda come sociologo è perché? Cioè, se tu osservi a livello micro il fatto che nelle persone c'è stato uno shift dal punto di vista delle loro espressioni valoriali o dei loro comportamenti, questo vuol dire che a livello strutturale c'è stato un cambio sociale. Cos'è? La gente tutto un tratto, una generazione, comincia a sentirsi un po' più così? Cos'è? La pubblicità sui social media? Cioè, non ha senso.
Un cambio di consistenza sociale per lui, per quello parla di modernità solida e modernità liquida, non parla mai di cesure, di strappi, si rende conto perfettamente che c'è stato un... io utilizzo la parola cambiamento che probabilmente a Bauman non sarebbe piaciuta, perché il cambiamento è un altro dei mantra della modernità liquida e che appunto è alimentato continuamente dal desiderio che desidera se stesso, che ricerca sempre se stesso. ed è il motivo per cui si dice Bauman che non ci accontentiamo mai, no? Di quello che otteniamo. Ma fate, vedi, gli esempi, però. Cioè, non però, è che si limita a parlare.
Se tu, se tu ti vai a leggere semplicemente i greci o i medievali o gli autori seicenteschi o ottocenteschi, trovi esattamente la stessa roba. Cioè, la lamentela dell'uomo che cerca soltanto i desideri e invece non costruisce, non rende giustizia a quelli che sono. Cioè, tu hai fatto l'esame, hai fatto l'esempio dell'Alveare, è una citazione da Marco Aurelio. Cioè, già gli stoici erano lì che battevano sul ferro. Infatti, va benissimo dal punto di vista morale. C'è la differenza tra la dissipazione delle patee, del pathos, no? Delle passioni, dei desideri, contro invece la costruzione della virtù, ma è roba vecchia di 3000 anni. E sì, ovviamente ogni volta si può farlo a livello di lettura sociale. E beh, questo io ti dicevo... Non
che a livello di universo è un battito di ciglia, cioè 3000 anni in realtà non è così lontano.
Quindi io non lo mescolerei, cioè io quello che vedo è un pasticcio di mescolamento tra quella che è, sono dei veramente degli archetipi morali con quella che invece possono degli aspetti tipici della modernità.
Facciamo un esempio pratico.
Beh, la parte che si può salvare dell'analisi di Bauman è che appunto osserva a livello microsociologico effettivamente la perdita di importanza di tutta una serie di strutture sociali che sono molto importanti per la strutturazione dell'identità personale e dei rapporti interpersonali. Tra tutti, quello più importante è la famiglia, cioè per le persone. No? La famiglia va... prima ovviamente questo processo comincia nel Medioevo, la modernità comincia nel tardo Medioevo, la prima cosa che si sfalda sono le sciste, come si dice, gli strati sociali nel senso proprio nobiliare, ecco, le classi non nel senso marxista. E quindi prima si spacca la divisione tra i nobili e i sottoposti. Si spacca poi, facciamo al contrario. Quello che succede, secondo me, e tra parentesi, spoiler alert, ovviamente... il mio filosofo di riferimento, il mio sociologo di riferimento in questa cosa è Luhmann, e c'era la modernità, ma infatti, perché Luhmann queste cose ovviamente le descrive anche lui, ma le spiega.
L'abbiamo chiamato apposta, sincero.
Sociologico. Ma lo trovi in un sacco di altra gente, cioè anche se ti leggi quello che Schbeck, trovi la stessa roba, magari messo in modo diverso, Luhmann lo fa in modo più sistematico e pulito, secondo me. Il discorso è la differenziazione funzionale, cioè se nelle società segmentate, cioè nelle società tribali, la forma di differenziazione, quindi di struttura fondamentale della società, è quella dei gruppi, e se nelle società gerarchizzate è quella appunto della gerarchia, in una società funzionalmente differenziata come la modernità, le divisioni fondamentali sono quelle funzionali. Cioè la società si struttura e si riproduce, parlando prima di autopoiesi, si riproduce su delle differenze che sono quelle tra l'economia, il diritto, la politica, la scienza, l'educazione, la medicina, quelle sono divisioni importanti. Le divisioni sociali dei gruppi, cioè quelle familiari, piuttosto che quelle gerarchiche che trovi nelle organizzazioni, sono differenziazioni secondarie e quindi vengono scaricate di importanza. Se una società che si rifà ancora in modo primario al concetto di segmentazione, per quella società la famiglia è sacra, perché ovviamente la differenza tra una tribù e l'altra è quella dell'essere dentro o fuori un gruppo, già in una società gerarchica è meno importante. Quindi già in una società con una struttura più differenziata gerarchicamente con quella romana, uno adotta i figli degli altri, non gliene frega niente, l'importante è che ti rimetto all'interno di una certa classe gerarchica nobiliare, piuttosto che sottomessa, eccetera. Nel momento in cui però la differenza fondamentale è, nei vari sistemi, se hai o meno quei beni specifici di quel sistema, cioè per il sistema economico l'importante è che hai soldi, per il sistema politico l'importante è che c'hai i diritti, per il sistema scientifico l'importante è che c'hai i papers, cioè non gliene frega nessuno se tu scienziato sei ricco, sei povero, non gliene frega nessuno se tu che paghi coi soldi sei moralmente buono o cattivo, nessuno va a chiedere al tuo prete se deve accettare i tuoi soldi, capisci? I sistemi sono differenziati, In questo sistema quelle altre differenze perdono di valore, anzi diventano pure illegittime. L'esempio più semplice, che secondo me è proprio, è quello della illegittimità dei diritti familiari. Se io e il primo in lista Gabriele, se io e Gabriele abbiamo possibilità di studiare o meno, o di accedere o meno alle cure mediche, a seconda di chi è nato da che padre, cioè da che famiglia proveniamo, questo è causa di, come si dice, indignazione. Questo invece sarebbe stato il contrario, cioè sarebbe stato causa di indignazione se un nobile viene trattato come un poveraccio senza terra in una società nobiliare. Mi state seguendo su questo punto che è molto importante?
Sì.
Esatto. Ok, quindi questo è il passaggio strutturale che vuol dire che tutte queste tipi di gruppi, quindi appunto la famiglia, il vicinato, la città, tutti questi gruppi tondi, no? Questi gruppi segmentati, perdono di valore nel procedere della modernità fino ad arrivare ad essere illegittimi, e questo ovviamente crea effettivamente una liquidità se uno osserva quel livello. Cioè, dal punto, se tu prima hai questi blocchi, questi sassi, queste cose bloccate, no? Per cui, ad esempio, parliamo di liquidità, ecco, tu oggi fai il cazzo che ti pare, i tuoi genitori non hanno diritto di dirti un cazzo, giusto? Ma mica, già fino a 100 anni fa non era mica tanto così, fino a 300 anni fa, dimenticatelo, cioè sei proprietà dei tuoi genitori. E non è che puoi pigliare e andare a fare in culo così, Ti si viene a prendere, ti si ammazza, ti si impicca, ma stai scherzando? Cioè, tu sei roba nostra, capito? E quella è la non liquidità, quella è la non fluidità. Oppure anche lì, te ti si sposa che hai 12 anni, tuo marito adesso ti possiede, tu come struttura sociale sei vincolata. Non è che puoi decidere di fare quel che vuoi.
Però non è, cioè, in ogni parte del mondo così.
Come?
Cioè, nel senso,
questo è il procedere della modernità. Ovviamente c'è una asincronia della sincronicità, cioè lo vedi, guarda anche semplicemente la differenza tra la città e la campagna, guarda la differenza tra un paese come la Svezia e un paese come la Spagna. Sulla Spagna, ad esempio, caso del franchismo è stata 20 anni indietro, cioè tu vedi una differenza di tempo, no? E oltretutto ci sono delle varie resistenze che si mostrano anche nella forma proprio di reazioni molto forti e consapevoli a questo cambiamento. Perché ovviamente, così come le vedi anche con la fine della nobiltà, tutti conoscete i manuali di bon ton, di buone maniere, oppure la scienza di, come si dice, numismatica, quella di analizzare i stemmi e ritrovare le casate, tutta quella roba lì. Tutta questa roba qui, tutta, dalle buone maniere, si sviluppa. Quello diceva la morte del cigno, si sviluppa esattamente quando la nobiltà è già ampiamente in crisi. Perché? Perché nel momento in cui la nobiltà, cioè la struttura, quindi gerarchica per classe, è la struttura portante della società, non hai bisogno di quella roba lì. Cioè Carlo Magno non ha mica bisogno delle buone maniere, ma neanche Napoleone ha bisogno delle buone maniere. Cioè, si va, è il re, cazzo, è l'imperatore, quello c'è fondamentalmente la fedeltà politica dei suoi vassalli, non è che ha bisogno di altra roba. Ma nel momento in cui invece l'aristocrazia perde di valore, e fondamentalmente sono i mercanti a gestire la parte economica e la borghesia sta prendendo sempre più piede a livello politico, allora sì che quella parte, quel sistema sociale reagisce tentando di riaffermare la sua esistenza, marcando la differenza tra nobile e non nobile, e quindi rafforzando tantissimo quella differenza a livello simbolico, e quindi dicendo sì, ma noi siamo quelli che sappiamo comportarci bene, noi siamo quelli che se ne sappiamo di virtù, noi siamo quelli, no, che abbiamo una storia, cioè voi siete gente che viene dal nulla, no, certo discorso, noi abbiamo una storia, noi portiamo... Voi siete qui grazie a noi, no? Nel senso, noi vi raccontiamo quello che è stata l'umanità. Voi cominciate oggi, siete nuovi nati. Prima questa cosa non veniva raccontata, non c'era bisogno. Cioè, se tu guardi al Senato romano, che Arendt prende come esempio di autorità, in senato romano, è ovvio che sia quella roba lì. Cioè, l'aristocrazia romana è talmente ovvio che porta i valori dell'urbe condita, che porta i valori della tradizione, il fatto che noi veniamo da lì, che non ha mica bisogno di farsi le buone maniere per vedere quanto sono raffinati.
Non, allora, mi inserisco un attimo con una, vabbè, con un appunto mio, una riflessione mia, e poi aggiungo un po' di cose di Bauman. Tu ti costruisci una storia e recuperi le tue radici quando effettivamente lo status quo va in crisi, ok? Questo è qualcosa, ad esempio, a cui stiamo assistendo oggi. Cioè, uno dei motivi per cui la società italiana, per dire, viene ritenuta in crisi è perché si attacca moltissimo al ricordo del passato. Accendete la televisione e troverete molti programmi, ad esempio sulla Rai, che rievocano la televisione, la musica, la moda, il cinema, l'arte del passato, ok? Di quello che siamo stati. Quando tu dici che effettivamente il Senato romano, così come altre realtà storiche e sociali, non aveva bisogno di fare questo, non aveva bisogno di ricordare i fatti del passato, lo faceva perché era, non ne aveva bisogno perché era all'interno di una società fortemente solida che non viveva dei cambiamenti continui. E quindi non aveva bisogno di recuperare e di ricordare esatto. Niente, perché tutto era sempre presente, ok?
Bravo, esatto.
Quando vai avanti, quando effettivamente si verificano dei cambiamenti che sono sostanziali, allora a quel punto vai per giustificare la tua esistenza, ok? Laddove ci sono, laddove la realtà oramai è diversa, vai a ricercare le tue origini. E questo è un discorso. Per quanto riguarda la società svedese, che tu hai citato, Alessio, e è importante anche ai fini del discorso che fa Bauman, tu prima parlavi per l'appunto della famiglia, no? E ora, se dobbiamo fare un discorso filosofico dal punto di vista della storia, del pensiero filosofico nella sua direttrice, è chiaro che c'è un'opposizione tra l'idea di famiglia, appunto, di presupposto, di cellula sociale primaria aristotelica, contro quella di Hobbes, per dire, che appunto metterà in discussione l'idea di famiglia e quindi di primaria relazione fra gli individui, perché poi di questo si tratta, come forma naturale, addirittura neanche artificiale, neanche politica, della società. E questo è un conto, questa è la filosofia. Però tu pensa a quello che è successo proprio in Svezia negli anni 70, quindi gli svedesi non hanno fatto filosofia, gli svedesi hanno dato origine a uno dei più importanti esperimenti sociali su larga scala che noi ricordiamo nella nostra contemporaneità, perché poi appunto gli anni 70 sono dietro l'angolo storicamente. Se tu pensi a quello che ha fatto appunto il Partito Socialdemocratico, che all'epoca era al governo e che decise che la felicità del cittadino, della cittadina svedese, doveva derivare non dall'interdipendenza col compagno, col padre, con la madre, il fidanzato e i figli, ma dall'indipendenza totale, e su questo ha strutturato, ha messo le basi per quella che è la società svedese oggi. Ecco, la Svezia, quando Bauman parla di una società fondata sull'individualità, non è che sta a dire che siamo una società dove tutti siamo più soli, oddio, ci manca la cara vecchia famiglia, ci mancano le care vecchie istituzioni, fossero politiche o religiose. Non ci sta dicendo questo. Ci fa un esempio sul fatto che se tu ti ripieghi su te stesso dal punto di vista individuale, perché non hai più dei punti di riferimento a livello istituzionale, e per istituzionale intendo qualsiasi tipo di istituzione, politica, religiosa, familiare, governativa, qualsiasi tipo di istituzione, allora diventi il sorvegliante di te stesso, diventi totalmente responsabile di te stesso. È qualcosa che noi vediamo in rete, così riprendiamo il discorso fatto all'inizio, perché oggi noi mettiamo in discussione tutto, dai vaccini, chissà lo Stato che cosa ci propina, chissà da che cosa deriva il Covid, è tutta colpa di Bill Gates che è alleato con i poteri forti, a qualsiasi altra cosa. Cioè, noi diventiamo i primi sorveglianti di noi stessi, perché non ci fidiamo più di un'informazione o di una cosiddetta verità che ci viene data dall'alto, ok? Non ci affidiamo più a niente di alto e quindi rispondiamo per noi stessi, e questo è un conto. In Svezia cosa succede? Io vi suggerisco di vedere un bellissimo film documentario di Erik Gandini che si chiama La teoria svedese dell'amore, che fa vedere come è andato a finire l'esperimento sociale, cioè quello che sta succedendo in Svezia oggi. E effettivamente la Svezia è una società basata sulla cosiddetta felicità individuale che è data dall'indipendenza totale. Ci sono moltissime persone anziane che muoiono da sole all'interno di appartamenti perfettamente attrezzati, che muoiono nell'ASO, che non muoiono negli stenti, alle quali non manca nulla, ma che una volta decedute lo Stato svedese fatica, delle quali lo Stato svedese fatica a trovare i figli, con i quali hanno perso i contatti da anni. Non si tratta di un problema umano, si tratta che oramai la società si è strutturata su un perseguimento della soddisfazione, della realizzazione personale, che deve essere necessariamente individuale, perché quando ti rendi dipendente e interdipendente fai dipendere da qualcun altro la tua realizzazione e la tua felicità, ok? Quindi quando pensiamo alla Svezia in particolare come un popolo razzista, in realtà dobbiamo pensare ad un popolo che è più individualista che razzista, dove ognuno pensa a sé fondamentalmente. E certo, una persona, uno sociologo come Bauman, e poi mi chiedo perché giustamente voglio che parlino anche gli altri, uno come Bauman ti dice: questo è il problema, l'interdipendenza crea dei problemi, la famiglia crea più problemi della società individuale, il vivere in una società reale dove hai a che fare, scusatemi, in una realtà sociale dove hai a che fare con persone che non ti piacciono per mille motivi, può essere il vicino di casa, come il compagno di scuola, come la persona con la quale lavori, crea una difficoltà, ma è dalla difficoltà, dal superamento, dall'affrontare delle difficoltà che poi può nascere il senso di felicità. E invece cosa hanno fatto in Svezia? Hanno annientato l'idea del superamento, anche solidale se vogliamo, delle difficoltà, con cosa? Con cosa l'hanno sostituito? Con l'azzeramento dei problemi. È un po', dice Bauman, il problema della modernità liquida, ok? Che non cerca il problema, nemmeno lo cerca, che non affronta il problema, lo azzera, ritiene che la felicità consista nell'azzeramento della difficoltà e del problema, ma una vita senza problemi da affrontare, intesi proprio come problemi relazionali, ad esempio, per problema se va inteso proprio come nodo da sciogliere, ok? Non come difficoltà insormontabile. Ecco, con l'azzeramento di questo, con l'azzeramento della sfida, noi viviamo una liquida, ok? Che ripete continuamente se stessa e quindi non siamo neanche più capaci di desiderare. Questo è un po' il discorso che tu dicevi prima, proviamo a calarlo, no? In un discorso, con un esempio pratico, per cui ti ho parlato della Svezia, ma
anche quello è un problema, il problema della depressione, dei suicidi, cioè in realtà non azzeri, ne crei altri comunque sempre, ne sostituisci. Sì. Secondo me i problemi si sostituiscono con altri problemi, non puoi azzerarli. Come fai?
Vediamo un po' su una cosa che, cioè, qui Bauman sta dicendo cose, non so, immagino Pat che queste cose le conosca anche tu, perché è un misto tra Durkheim, Nietzsche, insomma, ma per dire proprio i primi, no? Nel senso che Durkheim e i primi studi che fa sono proprio sull'anomia e il suicidio.
Sì,
e
sì,
mi sembra molto anomia, ovviamente, nel senso di la società moderna che, no, che avvolge l'uomo, l'essere umano, appunto dai nomoi, no, dalle leggi sociali, eccetera. E questo appunto crea perdita di senso e via scorrendo. E poi il Dio è morto, e poi Kierkegaard, e poi in senso. Quello è il tempo. Per questo sto dicendo: guarda, che questo è il canto del cigno della modernità, cioè della prima modernità. Cioè, nella modernità questa cosa comincia perché la modernità si rende conto di dare sua direzione e quindi scarica su questo cambiamento tutto questo tipo di analisi. Ma mi sembra un racconto un po' sbananato, detto in termini tecnici.
Mica dicendo che la modernità liquida è il canto del cigno della modernità. Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere un brutto natrofilo.
No, è il canto del cigno, ma nel senso, perché come presa in giro, nel senso che sta dicendo: ah, ecco, vedi, ci stiamo morendo, ci stiamo scegliendo, stiamo perdendo il rapporto con l'umano vero. Infatti hai detto vero, l'ho sentito, hai detto reale, rapporti reali, l'hai detto, t'ho sentito. Relazioni vere, no? Comunque, no, ascolta, ti faccio giusto una cosa. Questo racconto è paradossale perché è estremamente moderno, estremamente borghese e moderno. Raccontare la famiglia come un luogo in cui sei costretto a confrontarti con l'altro e questo ti ridà da una parte il sapore di metallico del sangue in bocca che ti fa ridare la vita, ma anche scoprire te stesso e temperarti, no? Sì. sì, nel momento in cui sei nella tarda modernità, per cui la famiglia è un lusso relazionale. Cioè il problema è che litighi con mamma e papà perché non vogliono che tu porti i capelli lunghi, pensi che loro sono dei vecchi stronzi borghesi razionali, però alla fine vi volete bene, alla fine scopri anche che in realtà...
Cioè... Non è più così, questo avveniva, è avvenuto... della modernità.
Aspetta, questo però...
Le fotografie o i filmati, poi ti rispondo.
No, questo ti sto dicendo che... Esattamente quello che sto dicendo, forse magari... Cioè, questo racconto della famiglia è una fase di passaggio in cui la famiglia è già... liquefatta. Quindi lui sta, cioè questo raccontare di cos'è la famiglia come valore è già in un contesto in cui la famiglia in un certo senso non esiste più. Ma la vera famiglia, quella della storia dell'umanità, è la famiglia.
Okay, la famiglia è un dato storico nella lettura di Bauman, è un dato sociale, non è un valore, ok? Cioè Bauman non fa mai un discorso valoriale riguardo, non fa mai un confronto fra il passato che era meglio rispetto al presente che è un casino, ok? Lui non ti dice questo, lui ti dice che siamo in una realtà che è più plastica, dove più plastici siamo anche noi, e quindi semplicemente dobbiamo fare i conti con questo, ma non è che desidera o auspica che torniamo indietro, non è più possibile tornare indietro.
Il fatto che non sia più possibile, per questo continuo a chiamarlo cartoncino, ma anzi smette di usare cartoncino. No, attenzione, ovviamente è ovvio che il valore, la critica, l'aspetto valoriale edulcorato eccetera, sia implicito, ok? Ma c'è, secondo me. E quello che però ti sto dicendo è che quella narrazione di famiglia non è la famiglia storica precedente, è già la famiglia moderna,
certo.
È già una famiglia borghese, è già una famiglia dove nessuno ti possiede, è già una famiglia dove se i figli ti mandano a fanculo comunque non muori di fame. Non è la famiglia indiana e cinese, che sono quelle che noi conosciamo nella modernità, quelle dove tu sei mio. Quindi non è che l'altro è un problema con cui devi confrontarti e quindi no, sviluppare te stesso e poi dopo ci sei per l'altro perché scopri che... Cioè non sono i film hollywoodiani del XX secolo, capito? Stiamo parlando...
relazione o come sfida cambia completamente la prospettiva, ok?
Non ho capito.
In questo tu dici riguardo alla famiglia che in sé aveva l'idea di felicità perché ti portava a risolvere dei problemi. Non è così. Bauman non dice questo, sarebbe una lettura veramente molto superficiale. Bauman non si concentra neanche tanto sulla famiglia. Lui ti dice semplicemente che i rapporti sono più plastici perché l'identità stessa, ok? Degli individui è più plastica e si trasforma continuamente. Per trasformarsi non intende dire che cambia in qualcosa di completamente diverso da sé. Lui si concentra molto, ad esempio, sul concetto di riciclaggio. Noi ci ricicliamo continuamente in versioni adattabili di noi a seconda della situazione nella quale ci troviamo. E siccome le situazioni sono molto mutevoli e cambiano ancora prima che le abbiamo interiorizzate e che abbiamo avuto modo di analizzarle a fondo, allora rincorriamo sostanzialmente attraverso il riciclaggio, no? Delle nostre immagini, delle nostre relazioni, la possibilità di poter fermare qualche cosa. È diverso rispetto al passato. E questo perché tutto effettivamente si trasforma, si liquefa molto velocemente. Pensa per dire anche al modo in cui viene proposta l'informazione, no? Alla grande rivoluzione che ha fatto la CNN quando è che la CNN è diventata famosa, perlomeno in Italia, rispetto a magari altri paesi in Europa o negli Stati Uniti dove era già una rete importante, quando è andata a documentare la guerra in Afghanistan e quella in Iraq. E allora, vedendo gli aggiornamenti della CNN, tutti li guardavamo, abbiamo imparato ad interfacciarci con un modo di vivere e anche di interpretare l'informazione che era completamente diverso rispetto a quello che veniva proposto prima. E in che cosa consisteva questa differenza? Nel fatto che mentre l'anchorman, per dire, parlava e dava la notizia, una notizia che riguardava il mondo, e noi ascoltavamo sostanzialmente quella notizia, sotto la CNN faceva passare in tempo reale e questa è una cosa che adesso per noi è del tutto naturale, tutto quello che succedeva nel frattempo, tutte le notizie che in contemporanea stavano avvenendo e che riguardavano il mondo. Quindi te, da una parte, noi da una parte ascoltavamo lo speaker che parlava e dall'altra con gli occhi li tenevamo più bassi perché guardavamo quello che succedeva in basso. Da, che ne so, il colpo di stato che poteva esserci stato appunto in Sud America, alle notizie della borsa, a Paris Hilton, a qualsiasi cosa. E l'atto fisico di alzare ed abbassare lo sguardo, alzare ed abbassare lo sguardo, ascoltare qualcuno che parla e contemporaneamente ragionare su queste notizie che passano e cambiano continuamente in tempo reale, è una testimonianza della modernità liquida rispetto alla modernità solida, che invece ti dà delle notizie molto più fisse. Ma ok?
Che stai facendo un'analisi macrosociologica basato sulla percezione dell'informazione del mondo di un individuo che guarda la televisione.
La percezione dell'individuo che guarda la televisione, o meglio, la percezione che l'individuo ha nel guardare la televisione è un aspetto della società liquida. Non è un'indagine macrosociologica.
Già non mi piace il fatto di chiamarla società, cioè già se mi parlasse di individuo liquido, di psicologia liquida, già gli darei un cippino in più. Ma per me società è un'altra roba. Cioè la società non puoi ridurla a questa osservazione microsociologica, per quanto possa essere corretta, comportamentale.
Un aspetto, una spiegazione, un esempio. Tu all'inizio hai parlato di esempi concreti, cioè, hai detto non facciamo filosofia, no? Nel senso di discorsi...
Scusate, quando posso, poi posso?
Vai, Michael.
No, hai, nel tuo discorso, con cui in gran parte non sono d'accordo, però hai fatto...
La prossima volta qualcun altro, è il difensore.
No.
Ma la prossima volta lo fa.
No, invece avevi fatto un'osservazione, secondo me, interessante. Avevi fatto un'osservazione interessante. Alcune parole chiave mi sono entrate, cioè mi sono segnato in testa la questione dell'identità, collegata anche al modo di categorizzare e quindi anche ai presupposti, diciamo, epistemologici con cui uno si approccia e conosce la realtà, e la questione anche della narrazione della realtà, della narrazione che uno si costruisce di se stesso e del mondo, secondo me. Il problema, uno dei problemi, perché ridurre sempre una cosa a un unico problema è sbagliato, secondo me, il problema è che prima magari era più... cioè sono sempre coesistiti diversi paradigmi, diversi approcci al mondo, diversi diciamo framework con cui si narra il mondo. Tuttavia, diciamo che l'egemonia di questi framework apparteneva, diciamo, più alle istituzioni, magari, quindi c'erano le grandi narrazioni.
Esatto,
questa cosa
è un punto, guarda, cardinale di Bauman. Il fatto che vengano meno le istituzioni fa sì che vengano meno anche le grandi narrazioni. È proprio questo.
No, le istituzioni non vengono meno. Le istituzioni non. No, secondo te, no, non volevo dire questo. Le istituzioni, cioè, sono sempre funzionali e senza istituzioni, qualunque forma essi sì, cioè abbiano, sarebbe il caos, quindi cioè, le istituzioni cambiano forma ma ci sono sempre, quindi non volevo dire che vengono meno istituzioni, ma per esempio una società molto individualista, in una città, ok, in un gruppo, come chiamalo come ti pare, diciamo che ognuno che crea il proprio, cioè già lo possiede, comunque molto più individualmente crea il proprio framework con cui si approccia la realtà, con cui anche racconta se stesso. Quando noi cresciamo, conosciamo nuove cose, dovrebbe cambiare anche il nostro framework, in teoria, questo è il mio approccio.
Perché il framework per esempio, è pericoloso, Michael, è questo il punto. Quando tu la realtà sociale alternativa a quella della rete...
No, non ho capito la prima frase.
È poroso. Quel framework è poroso, è assorbente, è diverso rispetto a quello che invece costruisci quando sei in rete, che è molto più selettivo e molto meno assorbente.
Non saprei, cioè nel senso, questa distinzione, cioè questa cosa, io la noto molto per esempio nelle persone piuttosto dogmatiche, che poi anche lì la definizione è relativa, però facciamo finta che siamo tutti d'accordo con il significato della parola dogmatico. Quando, cioè, nel senso, le persone molto dogmatiche o radicali sono sempre attaccati anche a livello individuale alla narrazione di se stessi, cioè sempre quella. Uno si aspetta che crescendo le persone cambiano anche di mentalità, perché dovrebbe essere normale, conosci nuove cose, dovresti farti nuove idee del mondo, dovresti cambiare anche, modificare il tuo framework. Eppure nelle persone molto dogmatiche questa cosa io non la noto, cioè posso, anche se c'hai 50 anni, per me mi interessa, è come se ce l'avessi niente, tutte le esperienze che hai fatto non ti hanno cambiato, e questa cosa è molto strana, cioè dovrebbero cambiarti le esperienze, poi in negativo, in positivo, poi questo è un giudizio, però dovrebbero cambiarti, e molte persone in realtà rimangono sempre uguali a se stesse. Non so come sia possibile.
No, ma è l'esperienza a cambiarti, è il modo in cui tu reagisci all'esperienza che ti cambia. Ed è il motivo per cui poi siamo tutti diversi, no? Cioè, esatto. Lo so che diamo scontato, ma Carla, ti prego, parla anche te, ti prego. E poi, tra l'altro, tu, Bauman, credo tu lo conosci.
Ciao, Carla!
Ciao!
Aiutaci, aiutami, anzi.
Oh. Sei bravissima, vai.
Poi, tra l'altro, l'ho pure invitato io, Alessio, ma ti rendi conto?
Guarda, infatti, la questione è un'altra, cioè tu stai analizzando il testo di Bauman nei suoi dettagli e elenchi semplicemente il pensiero, mentre Alessio sta contestando quello che è il pensiero
ed è bene
di Bauman, benissimo, però lo contesta partendo da un presupposto, secondo me, che non c'entra la questione, non sbagliato, perché è giusto anche il presupposto suo. Però non c'entra la questione. Bauman parla di una società liquida non in un significato universale, perché purtroppo nella contemporaneità più che nella modernità il senso di universalità è morto, non c'è più perché non è possibile, perché non c'è più una società, ma è nel grande tema della globalizzazione. La globalizzazione è solamente economica. La questione della globalizzazione a livello sociale non è discutibile, perché non c'è una società globale. L'unica visione globale che possiamo avere è la possibilità di collegamento su internet, che ci rende tutti più vicini. Però per il resto ogni gruppo è a sé. Perché anche in un'unità che è quella dell'Europa, ogni Stato ha le sue caratteristiche. Tentano a destra e a manca di unificare l'Europa, ma non ci possono riuscire, perché non puoi mettere la Sicilia con la Svezia, è impossibile. Quindi Bauman parla non argomentando le sue tesi per portarle all'universalizzazione dei suoi principi, ma descrive un aspetto reale e realistico della società, e cioè di una società che, proprio per quello che ha detto anche Alessio, e cioè io i miei genitori li mando a cagare, nessuno mi può dire nulla, quindi la società si è sciolta. Questo termine che usa Bauman, che a me ha affascinato molto, perché non avevo mai fatto questo collegamento tra un corpo così integro, che è quello che io consideravo società, con il termine liquido, che è esattamente l'opposto, ma rende perfettamente l'idea. E quello che stai dicendo tu sul pensiero di Bauman è esatto, che poi uno può anche non essere d'accordo. Io non sto dicendo quello che dice Bauman è vero, ma lui sta dicendo questo. Sono due concetti distinti, quindi infatti non c'è bisogno di essere aiutata da me, sei perfettamente in linea con il pensiero di questo autore. Poi uno può anche essere non d'accordo, però giustamente siamo in un salotto culturale e quindi ognuno dice la sua. Ho finito.
Vai, ok, grazie mille.
Scherzi.
Ciao Carla, volevo dire che assolutamente hai ragione, cioè nel senso io non sto minimamente criticando l'interpretazione di Bauman di Pat, cioè sto criticando Bauman, hai perfettamente ragione,
sì,
non sto
così,
criticando
l'interpretazione.
Però hai perso il centrale, cioè tu hai iniziato il discorso partendo, facendo una ricostruzione socioculturale, bellissimo, però l'hai presa talmente alla larga che hai perso il centro del discorso di Bauman, il quale sa perfettamente, meglio di me di sicuro, che la storia dell'uomo è un continuo evolversi. Sa perfettamente che la società di oggi non è più quella di 100 anni fa, così come lo sappiamo anche noi. Io meglio di voi perché ho più anni di voi, quindi ci sono dei cambiamenti radicali che io ho vissuto sulla mia pelle e che voi non conoscete, perché a 20 anni, anche se li si studiano sui libri di storia, non si possono capire fino in fondo. Quello che diceva prima Michael, io non capisco le persone che non cambiano, e Pat gli ha risposto sì, perché l'esperienza non l'hanno saputa cogliere in modo da potersi autocambiare. Ecco, la maggior parte delle persone non si rendono conto che il cambiamento sociale, soprattutto negli ultimi 70 anni, dagli anni 50 fino a oggi, ha avuto un'accelerazione tale che ha reso tutto, come dice Bauman, liquido. Non c'è più il desiderio del desiderio, non c'è più nulla. C'è solo lavoriamo, chiusi dentro a delle scatole, dove siamo tutti quanti indottrinati senza saperlo, perché Bauman ci dice questo, siamo tutti scatolati, andiamo al lavoro, non ci conosciamo tra vicini di casa, abitiamo in grandi palazzi dove vicino di casa può essere anche morto, ma non è un problema nostro, lavoriamo per acquistare cose che è il mercato che ci offre, senza darci la possibilità di pensare se veramente vogliamo acquistare queste cose, ma le acquistiamo perché stiamo lavorando per comprarle e non le desideriamo nemmeno, tant'è che compriamo una cosa e dopo 5 minuti ci ha già stufato. Il cellulare, se potessimo cambiarne uno al mese, lo faremmo, perché quello che abbiamo oggi tra un mese è vecchio. Quindi siamo in questo continuo rincorrere il nulla. E partire dai.
Scusa, scusami se ti interrompo un secondo. Tu prima hai detto di non cadere, cioè, o perlomeno provarci a non cadere in questa narrazione universalizzante delle cose.
Sì, infatti parlo però della nostra società e non mi allargo alle altre società. Io parlo proprio Bauman, se non mi sbaglio, fra l'altro c'è un suo libro. Io adesso di preciso il titolo non me lo ricordo perché l'ho letto 4-5 anni fa, quindi tra quel libro e oggi troppa acqua è scorsa, dove descrive proprio le grandi città italiane e parla proprio di questi, per questo io mi riferisco alla società italiana, perché anche lui ne parla, e ne parla anche un altro autore, che è un autore indiano, che fa altri confronti con altre grandi città anche dell'Africa, dove fa proprio questa distinzione tra come si vive nelle grandi città e come si vive nelle zone periferiche. Ed è interessante questo studio, perché è vero che in alcune zone non è così, ma in quelle che noi definiamo i centri più sviluppati non c'è più umanità e c'è la rincorsa, ribadisco, del desiderio, di un desiderio che non c'è. Non desideriamo più nulla.
Beh, ti ringrazio perché stai mostrando esattamente quello che io stavo dicendo prima, insinuando che ci fosse Bauman, e tu lo stai mostrando esattamente così com'è, appunto, com'è cultura critica della cultura, che non sono d'accordo su 90% di quello che hai detto, purtroppo, cioè,
sì,
per
lo
fortuna
so,
magari.
Non lo so, aspetta, non lo sto dicendo io, Io ho una mia opinione su non tanto su Bauman, perché io Bauman l'ho letto, ma per motivi collaterali, non per questioni di studio, ma semplicemente perché l'ho dovuto ricollegare a un altro autore che ho dovuto studiare. Quindi non lo sto difendendo perché lo apprezzo, lo sto semplicemente esponendo come faceva prima Pat. E io molte cose che dice Bauman non lo condivido, ma Pat mi ha chiesto aiuto e io sono subentrata ad aiutarla, semplicemente.
No, ma intanto non è poi così importante poi chi esattamente ha quell'opinione, le opinioni si possono anche cambiare, sì, sì. Magari a volte anche tre opinioni sulla stessa cosa.
Ringraziando il cielo, sì, ancora possiamo cambiare opinione, dai.
Vero. Due cose che forse sono interessanti brevemente per rimuovere questo discorso e portarlo avanti. Tu parli, non esiste una società, no? Non esiste l'universale. Interessante, io direi l'esatto contrario, cioè la società moderna è per la prima volta una società, E questo in un certo senso poi il problema. Ovviamente non intendo con società i gruppi culturali. Ovviamente la cultura, come tu dicevi, siciliana è diversa da quella svedese, figurati quella indiana rispetto a quella argentina. Ma la società è invece globale, appunto secondo quei sistemi che prima dicevo sono i sistemi portanti, cioè l'economia è globale, cioè la scienza è globale, la tecnica, la tecnologia è globale, e diventano globali pian piano anche gli altri. È moderna, modernissima.
Io non sono d'accordo con te.
È recentissimo, cioè, il fatto che abbiamo dei diritti umani. Abbiamo dei diritti umani. Cioè la dichiarazione dei diritti dell'uomo non è così vecchia nella sua accettazione, il fatto che abbiamo l'ONU.
Anche l'umanità a cui tanto ci appelliamo, secondo me, è una categoria universale.
No? Sì, ma no, anche qui. Allora, non sminuiamo l'importanza della cultura. Proprio la cultura è quella del tramandarsi la conoscenza e non la cultura del io ho studiato e ho la laurea, che sono due cose diverse. Allora, la cultura è qualcosa che appartiene a piccoli centri e questa cosa è fondamentale per la società nella quale viviamo noi in questo momento, perché l'essere umano ha bisogno di appartenenza.
Io dico il contrario.
Invece io qui sostengo proprio questa cosa qui. Io sono una persona che non ama stare in mezzo alla gente, anzi credo di essere una delle poche persone che nel lockdown non ha sofferto per nulla, perché io esco pochissimo e quel poco che esco sono veramente intollerante nei confronti della gente che non è educata, quindi
in che senso non è educata?
No, parlo di gente che guida male, parlo di gente che entra nei negozi e fa confusione. Queste sono cose che a me mandano in bestia, perché io dico sempre che la mia sfera di libertà finisce dove inizia la tua. Però è anche il contrario. Quindi tu ti devi comportare in modo da essere rispettoso nei miei confronti, così come io lo devo essere nei tuoi.
Sì, ma sono tutte parole relative, cioè nel senso, se tu possiamo concordare...
Cioè, stiamo parlando di un tema, stiamo parlando di sociologia, stiamo parlando di cambiamenti sociali,
sì.
Ma non arriviamo adesso, non estiamo troppo, per favore.
Alex, ma è questo? Allora, tu prima hai parlato del fatto che quando un qualcosa va in crisi si inizia a parlarne. Allora, anche l'educazione, che secondo me non dovrebbe appartenere a un ceto sociale, ma l'educazione è semplicemente quei piccoli gesti che una persona compie quotidianamente nel rispetto anche della persona che vive con te.
Questa sì, ma sono parole vuote. Se noi non le riempiamo, sono parole vuote, perché educazione, rispetto, libertà.
Io le riempio.
E certo, lo riempiamo tutti, ma con cose diverse, quello è il punto.
Ma soprattutto, ma quello non è, perché discutiamo di questa cosa? Cioè, il discorso, la domanda è importante per la società? E la è risposta è no, è assolutamente contingente. Cioè
no,
la società oggi è la società mondiale.
Perché non gli dà importanza? Perché pensi che la società è basata sull'economia, sullo sviluppo scientifico e sulla tecnologia? Ma non è
basata.
È inutile che tu c'è queste tre cose se poi non c'è una società che ne usufruisce in modo adeguato.
Come no? Quello che manda avanti il mondo, questa è la differenza.
Tu ne usufruisci in modo...
Ascolta, Carla, la mia esperienza è quella di essermi sradicato dalla mia società in quel senso culturale piccolo locale di cui parli. Io ti sto chiamando da Berlino in questo momento e nel frattempo ho vissuto in altri paesi, ho avuto a che fare con persone di culture diverse, sto imparando la mia sesta lingua, comunico all'interno di una società globale in cui quelle differenze e appartenenze culturali identitarie che per te sono importanti, per me sono delle contingenze carine, colorate, però nel senso come mangiare sushi o mangiare la carbonara. Sì, è bello che ci siano entrambe, ma chi se ne frega?
No, ecco, questo, allora, tu fai parte esattamente di quella società di cui parla Bauman.
E per questo ti dico, la conosco bene.
Sì, ma questa è quella società dove non ti importa se mangi sushi o carbonara, per me è fondamentale invece.
Però tu mi dici che io non ho più
la carbonara quella buona, per me non lo è so. Uguale anche tra una carbonara e l'altra, perché certo. questa è cultura culinaria certo. e la cultura culinaria appartiene a ogni gruppo che ha tirato fuori un tipo di modo di cucinare il sushi certo. per esempio.
Perché se quelli sono i valori che vado a perdere, mi va benissimo, però il fatto che mi si dica che quindi non posso più costruire, non conosco la felicità, sono semplicemente una funzione del mio consumo e della mia capacità produttiva di vendere la mia forza lavoro in delle industrie, cioè una narrativa da fine 800 inizio 900 mischiata a una critica del consumismo globalizzato.
Ma perché non quello è il percorso? Il percorso è quello.
Ma non è ma sono quelli gli effetti.
Hai letto
scusa, Marx. Certo che letto Marx, ma
questo determinismo, questo determinismo nel raccontare le cose mi sembra un po' assurdo. Cioè, questo determinismo è così che è il percorso, cioè questo determinismo nell'affrontare le cose, come se uno potesse conoscere veramente cosa muove le cose, mi sembra un po' paradossale.
Ma le cose le cose le muoviamo noi. Allora, l'uomo muove le cose. Punto.
Ci sono quando tu parli di l'uomo, ritorniamo al discorso fatto prima sul categorizzare le cose per conoscere la realtà. Scusami, Ale, non ti piace la realtà, ma in questo caso abbonamelo. Per conoscere il mondo, ok? Questo categorizzare è relativo. Cioè, se noi partiamo dalla categorizzazione che assumiamo come qualcosa di assoluto, è normale che poi uno non ci si accorda, non ci si comprende. Cioè, questo secondo me è un errore che non bisogna limitarsi a fare. Quando uno parla di uomo, quando uno parla di umanità, quando uno parla di anche la società, cioè nel senso come se ci fosse un archetipo assoluto, secondo me è sbagliato.
E chi è che ha parlato di un archetipo assoluto di società?
No, tu.
Perché si sta parlando dell'umano, si sta parlando della felicità.
L'essere umano in generale è alla ricerca, in teoria, della felicità.
In
pratica non sa. Sì, perché anche chi fa del male lo fa con l'intento di ricavarne felicità. Il serial killer uccide perché lo rende felice.
Vogliamo fare un'analisi della devianza? Cioè, dobbiamo fare un'analisi della devianza, perché il male e il bene anche lì.
Michael, non sto facendo un'analisi della devianza, sto semplicemente dicendo che l'essere umano, quando si spara in vena l'eroina, lo fa per essere felice, anche se si sta facendo del male. È alla ricerca di una forma di felicità.
Ma non necessariamente, io conosco uno che si è sparato in vena per ammazzarsi, quindi per farsi volontariamente del male. Quindi
sì, questa è nuova filosofia.
Era per dire che non conosco nessuno che si è sparato in vena per ammazzarsi.
Ma
però
questo è già Platone, è già Socrate.
Ancora Platone e Socrate, siamo ancora lui.
Sì, che sarebbe anche discutibile. Ma
quando tu non desideri più nulla, come dice Bauman,
capisci che tu mi hai detto che sono io quella persona, però puoi intervistarmi, chiedi se non desidero più nulla, chiedimi se non sono felice, chiedimi se non riesco a immaginarmi delle relazioni profonde, intense, identitarie.
Allora, mi permetto di dire una cosa, perché così posso ricollegarla anche a Bauman. Tutte le volte che noi diciamo chiedimi che cosa provo, questa è la mia esperienza, io penso così, a me è successo questo, noi diamo una risposta personale a quelli che sono dei quesiti più generali e più sistemici, ok? E questa è espressione, ok, dell'individualismo che contraddistingue la società liquida. La società liquida è una società scomposta, ok, per Bauman, in tante piccole parti. Questo non significa che le piccole parti non abbiano a che fare l'una con l'altra. Per quello lui, più che per dire, prima citavamo la globalizzazione, in realtà poi Bauman parla anche di glocalismo e quindi di una condizione della realtà sociale per la quale è vero, esiste una globalizzazione che è determinata sostanzialmente dalla tecnologia, ma esiste anche un ripiegamento sulle piccole realtà locali che invece utilizzano, okay, gli strumenti della globalizzazione comunque per mantenere la loro identità. Quindi, ad esempio, a me il concetto di glocalismo.
Questo è assolutamente vero.
Sì, ed è suo.
Questo è assolutamente vero.
Per dire, io lo ritengo estremamente efficace. Poi lui fa anche una bella distinzione tra quelle che sono quello che effettivamente riguarda i grandi agglomerati urbani che si stanno assomigliando sempre di più gli uni agli altri rispetto a quelle che sono le grandi invece periferie degli stati e quindi tutte quelle comunità che stanno al confine fra le megalopoli e invece qualcosa di più lontano e di più antico e che invece mantengono ancora. Non è che mantengono in realtà, però non mantengono nessuna storia, non tramandano niente, semplicemente esprimono una cultura, un attaccamento ed una memoria che è diversa rispetto a quella che invece va rarefacendosi all'interno delle megalopoli. Cioè, giustamente, tu giri, giro anch'io e siamo perfettamente consapevoli che al di là di Berlino, che è una città con una storia particolare, ok? Quindi Berlino forse fa veramente storia a sé, ma io ho potuto assistere alla trasformazione di Praga, per dire, e Praga effettivamente da un decennio all'altro si è conformata moltissimo come aspetto e anche come modalità di vita a quello delle grandi città,
non
delle
so
grandi
se mai capitali sei, non so se tu mi sei mai stata a Madrid tipo fino a 15 anni fa, provato a tornarci adesso, io sono tornato 3 anni fa. Ci sono stato un paio di mesi, no, 3 mesi ci sono stato, rispetto a quella che mi ricordavo di 12 anni, 15 anni prima, è un'altra roba. Se prima ti sentivi, cioè, tornavi lì e dici, cazzo, sono negli anni 80, siamo rimasti indietro di 20 anni, ci sono ancora i panchettoni quelli veri, adesso, cazzo, sembra veramente Berlino, nel senso che è globalizzatissima, gentrificatissima.
È questo, quindi c'è un processo di gentrificazione anche che riguarda appunto le grandi città, rispetto invece a qualcosa di molto diverso che invece avviene in realtà a locali più piccole. Quindi c'è anche questo nella liquidità, ok? C'è anche questa forte opposizione.
Ma vedi, abbiamo cominciato prima però con quello che infatti io ti dicevo, ma certo che ci sono, cioè, se vuoi ti posso fare tutta questa narrativa da parte mia con le mie parole, così la rafforzo. Di questa io lo chiamerei come si dice erosione, perché liquidità non lo so, però io lo chiamerei erosione di certe strutture sociali nella loro importanza soprattutto, e che vengono poi riscoperte o come la storia con gli stati-nazione, cioè come un feticcio di memoria, come un feticcio narrativo, eccetera, oppure viene riscoperto come hobby, come piacere estetico, come cazzate così, insomma. E quello che tu dici, la localizzazione viene riscoperta. Oppure perché, questa è forse la cosa per noi più importante, perché, come connetto a quello che diceva Carla, sono d'accordo col fatto che certe forme sociali corrispondono a certe forme della psiche che o a livello evolutivo o a livello storico nostro hanno bisogno di quelle forme sociali, o meglio, ci stanno bene. Si parla di sistemi intimi. Ci sono un sacco di analisi di questo tipo anche tra autori, proprio scrittori, filosofi di ogni tipo. La modernità ti frammenta, perché mentre i sistemi sociali delle società segmentate, cioè quelle delle tribù che dicevamo prima e quelle gerarchiche, ti considerano un'unità, cioè tu sei una persona, nei sistemi moderni nessuno ti osserva come persona, vieni sempre osservato secondo un ruolo o secondo dei valori specifici, cioè tu sei l'impiegato numero tal d'età, ti dico cosa, sono soltanto un numero, no? Sei un conto corrente, sei una partita IVA, sei un numero di assicurazione sociale, sei un paziente oppure sei un impiegato o sei uno studente, sei soltanto quel ruolo. Ma chi si interessa davvero di Alessio, di quello che sono veramente, il tutto, tutto Alessio, dal suo corpo alle sue paure, ai suoi pensieri, alle sue speranze, chi si occupa di me? La società se ne fotte di me, la società gli interessano soltanto i pezzi che la società moderna usa per riprodursi, come questa macchina da Charlie Chaplin, proprio tempi moderni letteralmente, no? Che quindi mi tratta come un ingranaggio. Ci siamo su questa narrativa? Ho bisogno della famiglia e degli amici. La famiglia e gli amici mi trattano come Alessio, non come una funzione. Ho bisogno dei vicini, che mi vedono come una persona tutta intera che vive di fianco a loro. Ho bisogno di nuovo di quei sistemi sociali che ancora mi trattano in quel modo lì, così che io possa sentirmi una persona e non essere da una parte un individuo solo nel suo essere incomunicabile nella sua totalità, quindi nuovo il dramma romantico, no? dell'incomunicabilità dell'autenticità e di conseguenza il non poterla sentire reale perché non la si condivide, da una parte l'individuo e dall'altra parte queste cose spezzettate. Invece no, in una famiglia, con un amico, a mangiarmi una carbonara, no? Mi sento di nuovo me, mi sento un essere umano, riesco ancora a raccontarmi quell'unità e quella coerenza e posso sentirmi come se fosse vero che quella persona mi vede tutto. E quindi effettivamente proprio nelle metropoli come quella berlinese estremamente moderna tu trovi dei vicini magari di culture diverse, età diverse eccetera, che si fanno i giardini urbani, no? Cioè si incontrano a fare giardinaggio tra vicini per ricostruire il vicinato. Oppure trovi sempre più giovani che si prendono una cascina fuori Berlino e si vanno a rifare la loro comunità, come gli hippie, che lo facevano già nel Settecento, per ritrovare quel che siamo una piccola tribù. E io ti chiamo per nome, non ho bisogno, non sono come l'ufficio delle imposte, no? Che conosce soltanto appunto il tuo nome, la tua partita IVA. Io ti chiamo per nome e so anche come sei stato ieri. Ti chiedo come stai, no? Mi ricordo di te. Mi ricordo di dove eri ieri e tutto quanto. Mi fermo. Ha senso? Corrisponde?
Per Marco, devi finire il discorso.
Volevo, so che quando parto poi...
Bisogna che lo termini il discorso, altrimenti ci lasci in sospeso. Questo è quello che tu hai identificato come la necessità di alcuni. Ma dove devi arrivare col discorso?
No, sto dicendo che questi due discorsi vanno insieme e che quindi sì, c'è un'erosione strutturale dell'importanza di quelle strutture e questo è perché, secondo me ovviamente anche altri sociologi, ma facciamo secondo me, perché la società moderna sta andando in quella direzione che ho descritto. Quella società vasta è molto importante per la riproduzione della società larga. I nostri bisogni di esseri umani, che siano innati o che siano storicamente dati, vengono effettivamente frustrati da una parte della nostra socializzazione, ma possiamo appunto ritrovarli e ricoltivarli all'interno di questi anche gruppi più piccoli. È vero, assolutamente. C'è tutta questa parte analisi. L'appoggio, ne possiamo discutere, ovviamente diventa più difficile, nel senso che se gli amici, cioè rispetto alla famiglia e alle strutture precedenti, questa roba è contingente, e quindi visto che l'hai scelta puoi anche risceglierla, e quindi diventa più difficile, e quindi ha bisogno anche di uno sforzo narrativo. Ha bisogno di uno sforzo valoriale, morale, no? Ha bisogno. Per questo nascono anche questi discorsi che parlano discutono di quanto sia minacciosa l'altra parte, secondo me. E appunto queste cose comunque rinascono, si ricreano, si riescono a coltivare, lo si fa, e danno la possibilità agli esseri umani di viversi queste cose. Tutta questa narrativa degli esseri umani. Macchine, consumatori, interessati soltanto al prossimo modello di iPhone. È interessante perché, secondo me, viene più dall'opposto, cioè se c'è tutta questa narrativa, che secondo me c'è tanto, è proprio perché la prospettiva è quella opposta. Se non sbaglio, è proprio Ulrich Beck che parla già a cominciare dagli anni Ottanta di quello che è il passaggio dalla società materialista alla società postmaterialista. E questo credo coincida poi invece con delle parti anche di Bauman, quando lui parla della concentrazione su di sé. È vero che c'è una concentrazione su di sé, questo è assolutamente vero, perché le narrative sono narrative di felicità individuale, questa parte è vera, che molti la vedono come positiva, questo possiamo discutere. Ma dall'altra parte c'è una narrativa esperienziale e non più di successo materiale. Cioè, se fino ancora agli anni 80, agli anni, massimo anni 90, sto parlando dei paesi del centro Europa, vediamo comunque una certa concentrazione su un successo di consumo materiale, di aumento del proprio benessere, del proprio possesso, anche ostentazione, e questo lo vediamo ancora in culture che sono rimaste, diciamo che si attardano in questo processo, anche a volte negli immigrati, perché vengono appunto da gruppi di quel tipo. I pionieri della modernità, già negli anni 80-90, cominciano a concentrarsi sull'esperienza. Cioè, quello che io voglio nella vita è l'esperienza positiva, non il possesso materiale. Non mi frega niente avere l'auto, di avere il Rolex, di avere il boa di pelliccia. Non me ne frega neanche in verità del riconoscimento sociale. Cioè, non voglio avere un titolone o essere così... Quello che mi interessa è vivere una bella vita, essere, avere molte esperienze, l'esperienza, essere felice, essere amato, essere sano.
È una
sano.
Della liquidità.
Vabbè,
vivere l'esperienza rispetto a quelli che possono essere i simboli statici del benessere, la macchina, la casa, quello che vuoi, è un sintomo della liquidità, ok? Perché l'esperienza chiaramente non solo non la godi pienamente mentre la vivi, ok? Ma la godi nel momento in cui la elabori, e la elabori mentre stai già facendo altre esperienze. Bauman non ti dice che è negativo, ok? Non vuole dirti se è negativo o positivo, si limita ad analizzare questo aspetto della modernità liquida e poi cerca di fartene vedere le ombre e le luci, ok?
Ma Pat, io mi sono interessato di forme di soggettivizzazione della tarda modernità per almeno 5 anni, studiando alla Humboldt di Berlino, mi sono letto tutta la letteratura sociologica sul tema, onestamente Bauman non mi ha detto nulla che fosse interessante, cioè non capisco ancora che cosa sia, cioè secondo me dice delle cose
in
meno.
La sua è un'analisi quasi antropologica. Cioè, che fa l'antropologo?
Mi sa che hai toccato un tasto dolente per Ale.
Ho capito, però c'è anche questa osservazione, nel senso che Bauman osserva dei dati, se li segna e poi te li racconta. Poi magari, essendo anche qualcos'altro, oltre ad essere un antropologo, li commenta anche. Quindi lui ha raccolto dei dati, non è che se l'ha inventato così, se è una pianta.
Sì, ma scusami, cioè nel senso... tante persone possono raccogliere gli stessi dati, ma poi farne una costruzione narrativa diversa, cioè il passaggio dal dato all'informazione, alla conoscenza, poi è soggettivo.
E un antropologo comunque hanno dei riferimenti che sono igienici e scientifici, cioè non si limitano a fare della letteratura o della narrativa, non dico della narrazione, proprio della narrativa. Poi per me possiamo discutere di antropologia fino alla morte, te lo dico, però al di là della sociologia di Bauman.
Quando tu dici scienza con l'implicito che sia qualcosa di assoluto e vero,
dico semplicemente in un metodo di indagine scientifico ci sono dei criteri, ok?
Ma il metodo di indagine scientifico, cioè il metodo scientifico è molto diverso da disciplina a disciplina, quindi se mi stai dicendo il metodo scientifico di una soft science
non puoi fare riferimento soltanto alla fisica o alla matematica,
appunto. Quindi non è errato quando io dico dai dati poi passare alla conoscenza. In realtà ci posso costruire una narrazione ben diversa, posso fare una lettura molto diversa, soprattutto nelle soft science, di quello che sono i dati.
Lo vediamo più in sociologia e in filosofia che in antropologia, a dire il vero. Però, questa è una mia opinione personale.
L'antropologo Pat rileva i dati, non è Bauman che poi dà un suo pensiero, però l'antropologo rileva i dati, li segna. E punto, non fa nient'altro. Lui è un osservatore che osserva la società umana e rileva i dati, che ne so, fa l'osservazione di come si svolgono le festività natalizie nel mondo e lui rileva i dati, poi dopo...
In realtà ci sono alcuni, vabbè, ci sono alcuni studiosi, alcuni antropologi che hanno, sono andati anche oltre, se penso all'antropologia strutturale, per dire, di Levi-Strauss, sì, o se penso anche ad altri studiosi come Malinowski, che loro hanno detto qualcosa anche dal punto di vista della struttura sociale, non si sono limitati a rilevare i dati.
Anche però, perché l'osservatore, cioè inevitabilmente nel momento in cui osserva, influenza la realtà che osserva. L'osservatore nel momento in cui osserva, seppur si pone come osservatore inevitabilmente, soprattutto in questo, in queste discipline, cambia la realtà che osserva, cioè nel senso il suo modo di raccogliere i dati, il suo modo di categorizzare i suoi bias, quindi bisogna tutti considerarli.
Beh, ragazzi, non puoi cambiare i dati che osservi solo perché devono coincidere con un tuo pensiero, allora non stai facendo l'antropologo, stai facendo qualcos'altro.
Ragazzi, non facciamo questa cosa, non ha senso passare a questo tema, dai, non andiamo sul meta livello della metodologia e dell'epistemologia, perché sennò non... Cioè, scusate, ma perdiamo
se
totalmente...
Se no facciamo le 7 di mattina, dai!
Ah sì, siamo comunque qua a chiacchierare tra amici a livello informale su quello, cioè nel senso anche io assolutamente, infatti per questo parlo di me, non ho citato autori, studi, né niente, è meglio piuttosto chiacchierare quelli di cui stanno chiacchierando, no? Quindi chiedere al massimo, mi tiro indietro tra parentesi, infatti stavo cercando di non parlare, però entro solo per dire parliamo del tema, no? E,
parliamo di Bauman,
ecco, oppure di questi fenomeni, a prescindere di come li chiamiamo, eccetera. E se volevi, Pat, tornare anche sull'aspetto dell'internet o quello da cui eri partita, quello che potevi trovare interessante.
Siamo partiti da uno degli articoli, tutto lì. E siccome Michael aveva letto velocemente l'articolo appunto che riguardava un'analisi della rete da parte di Bauman, allora abbiamo cominciato a discutere di quello. In realtà, lui discute di molte cose negli altri articoli, ad esempio appunto tratta la questione della felicità, che in parte noi abbiamo toccato, quella dell'amore, che per lui nella modernità solida è legato alla questione di cura, che a sua volta è legata a quella di costruzione, e quindi è qualcosa appunto di più statico, non è la parola adatta, ma comunque a qualcosa che è comunque più sfidante rispetto al desiderio di cambiare continuamente. Perché? Perché quando cambi continuamente il tuo partner o desideri passare ad un nuovo partner dopo un po' che stai con l'attuale, in realtà sostanzialmente cerchi nuovamente di riciclare una nuova identità di te stesso, ok? Attraverso la ricerca del nuovo partner. Ma
sto veramente antropologi, la Margaret Mead.
Sto veramente, come dire, tagliando con l'accetta per fare velocemente, perché insomma, perché è veramente tardi, e quindi ti faccio questa carrellata. E poi l'ultima.
Sei vecchia, Pat, ormai.
L'ateico politica. Non è che sono vecchia, ma sono 2 ore che chiacchieriamo. Qui ci strozzano, ragazzi. In genere le chat vocali durano un'oretta, qualcosa così. Io sono felicissima che siamo ancora in 7 temerari. E questo mi fa altro che piacere, però no, non è che sono ignorante, non è vero, non è che sono vecchia, che penso anche a chi ascolta. E appunto poi c'era anche la questione del confine che Bauman insomma affronta, e erano questi sostanzialmente i concetti. Potremmo davvero continuare a discuterne a lungo, se volete poi posso anche fissare un nuovo sondaggio, non su Bauman, ma tranquillamente su altri argomenti che possono essere inerenti. Alessio, se tu vuoi organizzare una bella chat vocale dove si parli di Luhmann, saremo ultra felici di venirti dietro. Io personalmente sarò felicissima di venirti dietro, di postare articoli su Luhmann,
articoli su Luhmann no, se avete voglia di leggervi quelle 2000-2500 pagine vi do volentieri dei riferimenti bibliografici per cominciare a farmi l'infarino.
Non c'è problema, possiamo però organizzando una chat vocale che deve essere aperta a tutti,
no, allora no,
cercare
no,
di trovare una via
no,
di mezzo,
no, non funziona. Sai, ho partecipato talmente tanti seminari su Luhmann che ne ho le palle piene di parlarne in quei contesti in cui la gente pensa di starci capendo qualcosa. Per questo infatti ogni tanto per chiarezza e per onestà cito, cioè do i riferimenti per, nel caso qualcuno voglia, però
questo non mi metto... molto volentieri, così come daremo tutti i riferimenti volendo su Bauman e questo. Tieni conto, Alessio, che qui siamo in tanti ad aver studiato, però...
Mm-hmm.
No, no.
Io non sono sociologia.
ti do questa... lancio questa... No, non sociologia.
Io parto sempre a presupposto che le persone con cui parlo siano intelligentissime, culturatissime,
no,
però
no,
comunque magari...
No, possiamo anche essere degli emeriti dementi che hanno però studiato molto, nel senso... secondo me possiamo entrare in profondità, se abbiamo qualcuno che ha voglia di perdersi insieme a noi, possiamo tranquillamente farlo su degli autori o su delle tematiche, altrimenti possiamo anche fare delle chiacchierate più in generale come quella che abbiamo fatto stasera, senza problemi.
Ma quello che stavo dicendo è che parto sempre dal presupposto che le persone con cui parlo siano appunto intelligenti e colte, perché mi sembra semplicemente carino assumerlo, poi al massimo... non è così. E dall'altra parte però parto anche dal presupposto che magari c'è qualcuno in ascolto che non ha mai aperto un libro in vita sua e quindi cerco di parlare nel modo più semplice e sul pezzo possibile. Per questo dico non mi metto... soprattutto perché non siamo in campo accademico, cioè se ovviamente uno deve scrivere un articolo accademico deve già relazionarsi in un altro modo. Ma...
Esattamente, quello è un altro discorso, ma noi siamo in una chat vocale su Telegram, per cui cerchiamo di farlo seriamente.
Siamo inclusivi.
Dover utilizzare, no, lo facciamo in maniera informale senza utilizzare quelli che sono i criteri di una discussione a livello accademico o comunque anche a livello lavorativo. E quindi per questo va benone, però ecco, questa cosina qua, non so se può essere per gli altri stata interessante questa discussione oppure no, io lo spero, magari scriveteci qualcosa in chat, diteci se l'avete trovata efficace, interessante, oppure se, non lo so, ci avete trovati dispersivi, per dire, o se c'è qualcosa che è rimasto da approfondire, che avreste voluto che venisse sviscerato meglio, o lo possiamo fare nei prossimi giorni per iscritto tranquillamente all'interno della chat del salotto. E oh, Alessio, io ti ringrazio moltissimo perché ti ho invitato a chat cominciata, ti ho fatto entrare
in corsa dentro
al salotto, è tutta colpa mia, esatto, no, a dire il vero, guarda, l'idea, perché bisogna dare anche il merito, è stata di Michael che ha detto dobbiamo chiamare Alessio perché così abbiamo un efficace contraltare, insomma, e quindi, esatto. No, ma io ero d'accordissimo, per cui ti ho invitato stravolentieri, è stato importante per movimentare la discussione, altrimenti sarebbe stato semplicemente un elencare, no? Quelli che sono i punti principali del pensiero di Bauman, forse sarebbe stato anche poco interessante. E però, appunto, se c'è qualche curiosità, gente, vi prego, scrivetela.
Io intanto chiudo la rec, che sì, l'ho fatta giusto per prova, ma direi che la teniamo lì e magari
la la rec fiume.
Io comunque in queste due ore mi sono fatto 3 chilometri, 4 chilometri davanti e dietro, dentro stanza.
Almeno ti abbiamo fatto fare un po' di sport. Un
po' di attività fisica, sì.
Tutto sommato,
dire. Cammini mentre parli.
Sì, cammino sempre quando parlo e penso, tantissimo.
Detto che appunto hai mangiato le lasagne, almeno te le sei smaltite. Va bene. Allora, io la chiudo. Ringrazio veramente tutti, Daniela, Manu, Carla, Manchox, tutti per aver ascoltato, e Alessio per essere intervenuto all'ultimo momento, Michael che ho acquattato con la violenza, grazie. E ora vediamo nei prossimi giorni se ci sarà qualche domanda di approfondimento, altrimenti cominceremo a ragionare sul prossimo tema di discussione.
Ma perché la prossima volta invece, cioè, se sono una scelta quella di prendere gli autori invece di prendere un tema o un...
No, semplicemente era stato fatto un sondaggio con 4 o 5 temi, non sugli autori, sui temi. Uno dei temi era la società liquida, e quindi, ma semplicemente è stato votato. E quindi abbiamo parlato di questo. Il prossimo sondaggio avrà altri temi, e anzi, se tu hai qualche idea, io la inserisco volentieri nel sondaggio. Se hai qualche tema di cui ti piacerebbe, su cui ti piacerebbe fare una bella chiacchierata, va benone, io ne parliamo con lo staff, lo inseriamo nel sondaggio, poi vediamo.
Poi un'altra cosa, chi è lo staff? Di chi è sto gruppo?
Allora, il gruppo è di Manu. Io faccio parte dello staff, così come Manchox e Carla. Uh-huh. E poi, insomma, un gruppettino, il salotto culturale che piano piano sta lavorando. E prima era il salotto filosofico e adesso ci siamo aperti anche ad altri argomenti. Questo.
Ok, avete finito la parte filosofica, avete trovato...
No, non
c'è stata una rottura.
No, no, non è vero, non l'abbiamo abbandonata, anzi è sempre in cima ai nostri pensieri. Poi lo vedrai, insomma, se rimarrai nel gruppo nei prossimi giorni verrai anche tanti inserimenti.
Secondo me è il tema dell'identità e delle
Stavo relazioni. Pensando alla stessa cosa, giuro.
Questo è un tema comunque molto caldo, molto importante, si lascia declinare in mille modi, magari uno può anche farlo ad autore, in senso, a questo punto però, perché forse mi ho sempre, paura oggi di aver frainteso anch'io anche l'approccio, cioè magari volevamo fare una discussione, volevate fare una discussione di cerchiamo di capire meglio il pensiero di Bauman e invece... Io ho dato una spallata mettendomi a criticarlo.
Non ti stare a preoccupare, invece è andata bene, perché poi un autore lo conosce anche attraverso le critiche, non soltanto...
Esatto.
Quindi va benissimo, anzi secondo me è stato utile.
Altrimenti finiva, come ha detto Pat, è un elenco di quelle che sono le esposizioni di Bauman, finisce lì. Invece il contraltare serve proprio per sviscerare la questione fino in fondo.
Cioè, esistono i gruppi di lettura, li abbiamo anche fatti, dove si prende un autore, si prende un libro, lo leggiamo tutti insieme e poi ne discutiamo. E lo possiamo fare.
A chi resiste?
A chi resiste, sì, dice, a chi resiste. e quindi poi lo discutiamo tutti insieme, e questo è un modo, ne esistono diversi. Questa era una chat sperimentale su alcuni argomenti che sono stati postati durante la settimana per vedere un po' come andava, però tutte le idee sono le benvenute.
È una cosa che mi viene in mente, potrebbe risuonare bene con quelle che ho sentito. Se stai cercando di chiudere la chat vocale, dimmelo, perché sennò
io sto continuando. Se hai un'idea, dimmela e così me la segno e comincio a inserirla per il sondaggio della prossima settimana.
Potrei dartene un po', cioè, perché ripeto, il problema della soggettivizzazione è molto caldo negli ultimi 100 anni. Quindi c'è un sacco di roba, e stavo pensando in questo momento all'ermeneutica del soggetto di Foucault.
Ok, come
ponte ai greci e al periodo ellenistico. Cioè, la cosa interessante del ponte costruito da quell'ancio, sia Foucault che Adot, è, secondo me, una connessione che può essere molto utile per risituare la nostra situazione e vedere poi come magari corrisponde ad altri momenti di modernità, modernizzazione della società, e appunto rispetto a quella che è la società tardo greca, dopo quindi l'illuminismo greco, dopo il IV secolo a.C., fino alla tarda fase ellenistica, quindi fino al III secolo d.C. Questo perché proprio in quella fase noti dei processi, perché tu dicevi una prima, mi prendo cura di me, la mia società, la mia felicità individuale. Io ti ricordo che ho parlato...
Io devo salutarvi.
Come?
Vi abbandono, scusate.
Ah. Oh Carla, grazie mille di aver partecipato, di essere intervenuta, grazie.
Ciao Carla.
Ciao.
Prima sto dicendo, ho citato, no, l'alveare con Marco Aurelio, l'ho contrastato alle mosche. Beh, le mosche sono gli epicurei, cioè quelle figure che ho utilizzato, quella narrativa, questo discorso dell'occuparsi di sé, la cura sui, l'epimeleia sei tu, è una roba che nasce appunto nel momento moderno della Grecia, cioè con l'illuminismo delle polis, E poi cambia diventando ancora, appunto, ancora più personale, più slegato dalla funzione sociale, bensì appunto come un tentativo di prendersi cura di sé per la propria felicità, per l'eudaimonia, nel periodo ellenistico, perché si trova nel contesto dell'impero romano che per molti aspetti mostra già le prime forme di una modernizzazione, di una differenziazione funzionale come la società moderna, ovviamente non quella moderna di oggi, però nel senso magari quella del poco prima dell'età dei comuni. No. Capisci cosa intendo? Pronto?
Sì, sì, ci sono.
Ok, no, quindi stavo dicendo magari, cioè non sto pensando come un discorso da fare in questo modo, in modo esplicito, che poi diventa un casino, una lezione magistrale, però potrebbe essere interessante, visto che poi appunto credo che nella mia esperienza quando si comincia a parlare dell'oggi, si perde anche un po' la prospettiva, si fa fatica a lavorare su certe cose, ognuno pensa di vedere la società appunto no, nella sua esperienza diretta e, invece andare a vedere, andare a connettersi con gli antichi permette di riflettere anche su di noi, però vedendo delle situazioni che percepiamo in un certo senso come distanti, e funziona come uno specchio un po' interessante. Quindi boh, ecco, stavo dicendo che sebbene connesso sempre a questo tema, che secondo me è importante, quello appunto di costruzione del soggetto, di cura di sé, di riflessione di come si struttura il significato, il senso dell'identità e come questo è in relazione con gli altri, eccetera, però si potrebbe vedere se magari prenderlo andando a riguardare autori, testi, approcci di quel paio di migliaia di anni fa. Così, la butto lì.
Posso tranquillamente lavorarci sopra, parlarne anche con te e con gli altri e provare appunto a inserirla come argomento, magari aiutandoci anche con qualche lettura, con qualcosa. Ok. Ci rifletto un po' e poi nel corso dei prossimi giorni proviamo a concretizzarla. E anche tutti gli altri ovviamente insomma ci pensino e se hanno delle idee, delle proposte in merito, insomma ce le dicano, che così le condividiamo volentieri. Vedo silenzio, va bene, dai, allora chiudo la chat vocale, che è tardi, sono le 11:30.
Anna,
grazie.
Tempo di andare a lavorare.
Anch'io penso che lavorerò un po' adesso che chiudo la chat vocale, e però ringrazio veramente tutti per aver partecipato. Grazie,
grazie a
chi ha ascoltato, grazie a chi è intervenuto, grazie mille.
Un abbraccio.
Ciao, 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 adios.
Ciao.